The giornalisti, Maradona e Pelé, quanto, un paio d'anni questa canzone, però è sempre attuale, 3 anni addirittura. Allora, ritroviamo la dottoressa Angela Ganci, buongiorno, ben trovata qui al Time Magazine.
Buongiorno.
Oggi si parla di parafilie, ho imparato un nuovo termine perché per me erano perversioni. E allora, parliamo sì. Di sessualità all'interno di una coppia, ma non soltanto. Oggi il focus è legato proprio alle parafilie, quelle che volgarmente noi definiamo perversioni. Intanto, perché si usa questo termine, che significa e che senso diamo a questo termine?
Intanto continuo appunto col filone, come dicevi tu, della sessualità, per andare oggi su una categoria diagnostica appunto che è cambiata anche nel termine, nel senso che antica perversione era in senso negativo,
okay,
sei perverso,
cioè,
pervertito.
Il perverso uguale al proprio becero pervertito, quello
sì,
lurido.
Sì, insomma, quello che è tutti i problemi del mondo, i mali del mondo da
evitare, come
esatto,
la peste.
Proprio da stigmatizzare.
Okay.
Un po' come accadeva, devo dire, prima gli omosessuali e prima ai tempi antichi, quando l'omosessualità era ancora malattia psichiatrica, per esempio. Sì, l'omosessualità, per esempio, come orientamento, è stata considerata malattia psichiatrica fino al 1973.
Cioè, poi, ragazzi, parliamo dell'altro ieri,
esatto,
praticamente.
Solo dopo che è stata destigmatizzata. E anche, vorrei tentare, diciamo, nel mio piccolo, di destigmatizzare le parafilie, perché intanto parafilie o perversioni, il termine parafilia dal greco, so che l'ha studiato
io,
e
no,
va, non anche io, però allora parafilia è al di là dell'amore, cioè nel senso che non è al di là, che non è che è odio, nel senso, ma è qualcosa che non rientra nella norma di un rapporto, intendendo per norma un rapporto tra persone, quindi in cui c'è uno scambio emotivo e sessuale, in cui la meta è, come diceva Freud, meta genitale, ovvero un rapporto a prescindere se sia uomo o donna, diciamo la meta, cioè l'obiettivo è quello di avere un rapporto sessuale completo, genitale in generale, dico, pensando che sia omosessuale o eterosessuale.
Certo.
Quindi quando questa meta non è l'ultima, non è appunto
non è il traguardo,
l'obiettivo, esatto,
okay,
non dipende come ci arrivi in mezzo, ma appunto il fine, allora lì possiamo parlare di parafilia. Quindi parliamo di situazioni in cui a 3 livelli, con 3 caratteristiche, questa meta non è più desiderata, quindi meta che è appunto genitale ma anche appunto interpersonale. Se la persona si fissa, nel senso che tutto il suo obiettivo è quello di utilizzare oggetti inanimati, vedi il feticista che utilizza scarpe, utilizza intimo per raggiungere il piacere, senza, passando in secondo piano l'aspetto interpersonale, o quelli che chiamano al telefono, si chiama scatofilia, dicendo parolacce ad esempio, e si eccitano in quel modo.
Senza, in che
sì,
senso?
Sì, ci sono,
cioè, questa mi manca, non la sapevo proprio, in
sono,
che spiegamela meglio.
In questo caso sono parafilie minori, nel senso che senti colui che disturba il telefono, che chiama.
Vabbè, lo scherzo telefonico,
esatto,
fatto in maniera patologica.
Esatto, esatto. Patologico vuol dire che si ripete nel tempo. La patologia della parafilia è quando queste modalità appunto anomale, in cui per esempio la citazione non avviene attraverso un contatto interpersonale, ma per esempio dicendo parola c'è al telefono, questa è
così.
Sì, sì, ma è capitava quando c'è il telefono, adesso magari c'è internet un po' di meno. Però ecco, per definire una parafilia, questi comportamenti anomali dove non c'è presente la meta genitale e la persona, quindi in questo caso parolacce ovviamente sono elementi negativi, deve durare secondo i manuali almeno 6 mesi. Quindi se tu hai comportamenti ripetitivi, ora vediamo le varie categorie, per
almeno 6 mesi,
allora lì si può, quindi capisci che è un problema grave, nel senso che comunque ti condiziona tutto l'aspetto. Cioè, parlavo del feticista. Se il feticista è quello che per eccitarsi utilizza appunto indumenti intimi, collant, pizzi, facciamo un esempio, ovvero scarpe, ma anche piedi, ecco, perché il feticista dei piedi.
Allora, attenzione, perché quella dei piedi è diventata quasi una moda, perché nei social è diventato un meme il fatto che se una donna fa vedere i piedi, un uomo fa vedere i piedi, è una zona erogena, mentre personalmente io non avevo mai posto l'attenzione sui piedi, devo ammettere.
Beh,
è una parafilia o è direttamente un orientamento sessuale? Come funziona?
Allora, intanto il DSM-5, cioè il manuale diagnostico dei disturbi psichiatrici, distingue tra parafilia e orientamento parafilico. Cioè, tu puoi avere anche una sorta di
passione, diciamo,
sì,
per i piedi.
Sì, come preliminari, per carità, tutto è lecito all'interno.
No, capisco che c'è invece gente che finalizza il proprio erotismo sui piedi.
Quando è finalizzato e passa in secondo piano la persona e la meta non è genitale, in questi casi parliamo di parafilia, cioè tu ti ecciti, raggiungi l'orgasmo, per intenderci, soltanto in questo caso attraverso si dice la venerazione di alcune parti del corpo, o di scarpe, elementi di pizzo, di intimo. Proprio il termine è venerazione. Allora lì siamo di fronte a un problema, lo riconosci, perché raggiungi appunto l'orgasmo, l'eccitazione, soltanto attraverso l'utilizzo di quei feticci, appunto il feticismo, il feticcio, un
simbolo.
Allora
io direi, ascoltiamo un po' di musica, perché adesso vorrei capire le parafilie quanto possono incidere in un rapporto di coppia, se diventano elemento ostativo, se si può superare una parafilia, insomma, va inquadrata anche nella gestione di una una coppia, quindi ne parleremo tra qualche istante qui al Time Magazine. Rosalia, questo è il Time Magazine e volevo riprendere il discorso con il sorriso sulle labbra, perché poi sì, noi ne parliamo seriamente con la dottoressa Angela Ganci, ma è chiaro che è un argomento che presta anche il fianco alla battutina, al sorriso, che comunque fa riflettere, perché non c'è nulla di scontato e l'ho capito fuori onda parlando proprio con Angela Ganci. Filippo fa una considerazione sui piedi, sentiamola.
Secondo me di mente potrebbe essere il fatto se i piedi sono più o meno puliti. Secondo me certo. Non lo so, forse l'esperta ci può dire se è una
sembra una battuta, però è un dato di fatto, ecco. Dice Filippo se i piedi sono puliti, ecco, ma anche quella può essere una parafilia, il fatto che magari ci sia la persona che meno cura l'aspetto fisico, certe volte può rendere eccitante la cosa per qualcuno, anche lì potrebbe esserci una parafilia in quel senso.
Allora, intanto ovviamente il cervello umano è quello di più soggettivo che esista, quindi sì, avremo forse in futuro anche parafilie non classificate.
A Palermo si dice ogni testa è tribunale, niente di più vero, nel senso che poi ciò che è bello per me può far schifo a un altro e viceversa.
Assolutamente, in generale diciamo la pulizia dovrebbe essere in generale, dico...
Avvicinati un po'
sì,
al microfono.
Sì, ok, perfetto. In generale la pulizia per se pretenderla per sé per gli altri è importante.
È una forma di rispetto.
Sì, non solo, ma anche di malattie trasmesse in generale, dico, questo deve essere una buona norma a prescindere, dico, sesso sicuro, dico, lo dobbiamo
non hai bisogno di fare sesso per farti la doccia, andiamoci al contrario, puoi farlo anche per i fatti tuoi una volta al giorno, non te lo nega nessuno questo diritto, ecco.
È assolutamente un forma di rispetto per sé e per gli altri, però sì, quello che dice l'ascoltatore è vero in parte, nel senso che chi ha la perversione non se lo pone neppure il problema, cioè è talmente tanto la ricordatevi, venerazione, questo è il termine per i piedi o per qualcun oggetto, che va al di là, come dice Freud, del bene e del male, quindi non fa attenzione, perché appunto l'interesse è quello, sì, quindi andando un po' contro di sé, un po' nocivo anche come atteggiamento. Infatti alcune parafilie sono davvero nocive, possono condurre alla morte, per esempio pensiamo al masochismo sessuale.
Ci sono stati casi comunque di morti poi ricondotte a giochi erotici finiti male.
Il masochismo è una patologia reale sessuale, a parte quello psichico che è sofferenza.
Provare il piacere nel
reale,
farsi picchiare, nel farsi frustare.
Parliamo di reale, in quel caso però la risposta, perché la domanda è sempre quella, ma davvero provano dolore? No, in questo caso queste persone provano piacere, in maniera patologica ovviamente, anche nel sadismo, nell'infliggere. In questo caso però, come tu parlavi di coppia, nel caso del sadomasochismo, se non diventa mortale, non diventa gravissimo,
chiaro,
il tono di una coppia invece, in alcuni casi negli Stati Uniti si è visto, che potrebbe far funzionare la coppia, ovviamente nella forma light, quindi è una forma sempre utilizzando lacci non particolarmente, oppure situazioni di sottomissione.
C'è un intero mercato legato a questo, le
anche
manette
online,
quelle un po'
le troviamo,
più morbide.
Le troviamo,
come no?
Esattamente, non provocando del male. Quando diventa un motivo di lesione e arrecare danno per sé e per gli altri, in questa definizione parliamo di parafilia. Quindi in realtà è un continuum la parafilia. Parliamo della parafilia light, lieve, in cui bene preliminari, c'è cioè appunto, ad esempio, utilizzo un pizzo particolare, io penso che tutti l'eterosessuale omosessuale
normale.
si fa e si fa anche, rende eccitante il preliminare, sempre con quel fine che abbiamo detto, diciamo metagenitale,
certo,
ricordiamocelo, e quella che non abbiamo una estremizzazione fino a un pericolo di vita, è sottovalutato ovviamente in questa domanda, sottovalutato, e questo è per il masochismo. Ma ricordiamoci, questo è un tema molto delicato che vorrei approfondire nelle puntate successive, quando la persona non è consenziente, è una terza categoria della parafilia, bambino o adulti non consenzienti o ignari, allora lì parliamo di parafilia e parliamo di crimini, si parla
parliamo di reati veri e propri,
parliamo di reati punibili per
visto
legge.
Che stiamo andando in pubblicità, voglio chiudere con questo messaggio: a me i piedi piacciono perché è una parte di femminilità di una donna, partendo dai tacchi a spillo o dai collant, ecco, questa è la definizione, non è parafilia, questa è passione, cioè un aspetto di una... c'è chi piace magari la donna slanciata per le forme, c'è chi piace perché porta i tacchi a spillo, non è una parafilia, questa è semplicemente un gusto personale, direi. C'è l'ascoltatore che scrive: a me piacciono i piedi di Mirko Pigliacelli, il portiere del Palermo. Ecco, vabbè, siamo benedetti per i Pigliacelli in questo caso. Allora, la pubblicità, perché tra un po' invece voglio chiederti, quindi prepariamoci anche. Per esempio, la parafilia può cadere così, calata dall'alto in una coppia mentre meno te l'aspetti. Allora, ci sono dei segnali che ti dicono: guarda che il tuo partner è propenso a questo tipo di atteggiamento.
Beh,
e potrebbe non piacerti.
Bene,
ecco, come
certo,
riconoscere i segnali che ti dicono c'è questo, tra virgolette, problema, perché potrebbe non esserlo un problema. Ne parliamo tra qualche minuto, adesso pubblicità. Miley Cyrus, Flowers, questo è il Time Magazine, siamo con la dottoressa Angela Ganci e poco fa ci siamo lasciati parlando di perversioni, volgarmente dette, che diventano crimini. Perché? Qual è la definizione di crimine in questo caso? Cioè, dove scatta il crimine?
crimine, quindi diciamo l'aspetto legale.
Io lo so,
penale.
Però è giusto specificarlo, perché magari qualcuno preso dall'enfasi non capisce che sta sbagliando.
Si potrebbe spaventare pure crimine che significa. Allora, tanto diciamo l'ultima categoria delle parafilie, che poi trovate anche in testi maggiori, è avere rapporti o comunque...
Devi avvicinarti un pochino.
Sì, ok, avere rapporti o comunque eccitazione con bambini o adulti non consenzienti. Andiamo sui bambini.
Ok.
Tutti penso che avranno capito che stiamo parlando di pedofilia. In questo caso, perché la pedofilia è una parafilia, pedofilia, parafilia. Quindi nel caso in cui il bambino, per la sua età, non comprende il senso dell'aspetto sessuale, lo confonde con l'amore, perché il bambino ha questa caratteristica, lì è un crimine, perché agisce su un minore che non capisce o che fraintende, ovviamente, che è molto giovane.
Certo.
E ovviamente la pedofilia è un crimine perseguibile. Allora, la persona pedofila sottostima, in questo caso, la gravità del suo atto. Addirittura dice che il bambino l'ha sedotto. Magari questo appunto lo vedremo, sono dinamiche molto particolari.
C'è addirittura una canzone di Ivan Graziani, Maledette male lingue, che parla della pedofilia dicendo che ma perché non si fanno i fatti loro che io sto con la ragazzina di 15 anni?
Certo, perché ovviamente c'è in questo caso una negazione del problema. Tutte le parafilie in genere, tranne quelle che non provocano disagio, quando per esempio hai delle pensa penale, oppure quando stai male, quando arriva l'ansia che ti salva perché ti fa accorgere che è un problema, solitamente le parafilie non sono facili da curare perché ti scatenano il piacere. Okay?
Mi chiede un ascoltatore, il pedofilo può pentirsi, capire che è un crimine quel che sta facendo? Cioè prende atto, prende coscienza di quello che sta accadendo?
Come dicevo prima, nella maggior parte dei casi, o comunque in una buona casistica, purtroppo no, perché si parla di disturbi, come si dice in psicologia, egosintonici. La persona ha piacere nel fare questo, diciamo, sottostima la reale portata. Se dice il bambino mi ha sedotto, mi giustifico, d'accordo, agli occhi miei e agli occhi del mondo. E tra l'altro una situazione in cui è paradossale, il pedofilo all'interno del carcere all'interno del mondo dei detenuti, tra l'altro è considerato esattamente dai detenuti stessi, quindi ecco, non comprende a questo consapevolezza, purtroppo non in buona parte dei casi. E la terapia serve quando lui è motivato, però ecco, è una categoria a parte che approfondirei. Però pentimento, devo dire, purtroppo non è la norma, anzi, per carità, è un po' come tossicodipendente. La persona che usa è una dipendenza anche questa di tipo
puoi
sessuale.
Renderti conto di essere dipendente, ma resti dipendente.
E per carità, le terapie ci sono e devono esserci, non saremmo qui a parlarne. Però dobbiamo essere coscienti che sull'autore di reato, proprio in generale, del crimine, tu sai che mi sono occupata di criminologia per tanto tempo, mi occupo ancora. E il problema più grave è capire che è un problema. Ammettere, molti di cui tu ammetti il problema nel primo step per poi trovare una soluzione. E però nel caso della pedofilia è tra tutte le patologie una delle più difficili, resistenti al trattamento. Ci si prova, però dobbiamo capire che dobbiamo aiutare prima la vittima in maniera più semplice, più diretta, con maggiore
e
possibilità di successo.
E poi occuparci del carnefice in
sì,
caso.
Intanto metterlo in una situazione di non nuocere,
non ripetere,
perché parliamo di persone recidive che non hanno consapevolezza.
Ovviamente ti arrivano tanti complimenti, cioè non vedo il nome di chi mi dice complimenti alla dottoressa, sempre precisa e brava, però voglio fare la battuta, io sono non riesco a resistere al barattolo di Nutella. Vabbè, quella dai, però la Nutella anche in ambito sessuale è parecchio utilizzata, c'è da dire, se vogliamo entrare nel merito.
Ecco, c'è una Nutella filia, non scherzo. Allora, è tutto quello che ripetiamo,
il cibo e il sesso sono molto vicini,
attivano le stesse aree del cervello, circuito del piacere, o amigdala, o circuito, vabbè, per essere specialisti, di Papé, cioè sono quei circuiti, diciamo, del reward, cioè della ricompensa, per cui io attivo delle sostanze endorfine interne del piacere, come se proprio come fa la sigaretta, come lo potrebbe fare anche ti peggiore l'alcol, il tabacco. Però in questo caso il cioccolato mi dà il senso, anche il cioccolato, dice Nutella, panna, queste
certo,
cose così,
chiaro.
Che però le utilizziamo all'attività sessuale come preliminari, sempre in quella direzione della meta sessuale genitale adulta, dove
purché
sia
condivisa, peraltro, cioè se
condivisa,
qualcosa di condiviso.
In coppia bisogna condividere, allora certo. Lì non possiamo, è inutile parlare, non parliamo di perversione, e dobbiamo anche accettare, dirlo a noi stessi e condividerlo, che è anche utile per la creatività, le cose, non dico quelle stranezze interne.
La coppia sposata avrà modo di darsi un minimo di
insomma, i tabù
diversivo,
neppure i tabù fanno bene, la creatività fa bene, sempre nei limiti dell'avere rapporto, se l'altro non piace ne discutiamo, però dico, tu mi dicevi la coppia, quando invece io mi eccito soltanto che ne so, con un particolare indumento
o con l'umiliazione dell'altra persona, ecco,
esatto,
lì è un problema,
è l'altro. E mi ricordo in questo caso il feticismo da travestimento, è una cosa particolare della coppia. In questo caso il maschio, eterosessuale però, ecco, si traveste da donna, nel senso che utilizza le calze, utilizza i tacchi a spillo.
Mm-hmm. Un gioco di ruolo sostanzialmente.
Adesso si usa, si parlava dei cosplay, no?
I cosplay.
Ci vestiamo da... Allora, in questo caso non si parla di transessualismo, no, la persona è eterosessuale assolutamente.
Mantiene la propria identità sessuale,
esatto.
Però gioca, esatto, facendo altro e trova piacere.
Esatto. La donna ovviamente condivide.
Ovvio.
E non possiamo parlare di una parafilia se diventa un momento transitorio, preliminare.
È un gioco,
esatto.
In questo caso.
Diventa parafilia quando è l'unico modo per raggiungere il piacere. Ecco,
tu ne hai scritto parecchio. Subito dopo il disco, perché sentiamo un po' di musica, parliamo di come cercare per esempio quello che hai scritto per approfondire ovviamente gli studi in questo senso. Tra qualche istante, intanto continuiamo con un po' di musica. Non basta mai il tempo quando gli argomenti sono questi, perché poi c'hai un filone principale, ma ovviamente ognuno c'è uno spin-off che ti porta ad altri argomenti. Ci siamo ripromessi che parleremo comunque del sesso e del tradimento, che non è solo fisico, perché lì ci vogliono tre Time Magazine solo per abbozzare l'argomento, probabilmente. Quindi in chiusura, tutto quello che mi hai detto lo ritroviamo per esempio in un tuo scritto recente, mi pare di capire, no?
Sì, qualche anno fa il libro che già qui ho presentato si chiama La ricerca della felicità.
Ok.
Edito da You Can Print, però trovate sugli store Mondadori, Amazon, Feltrinelli, insomma i maggiori store, dove il titolo Felicità, io ho inteso, ovviamente ho coniato io, la felicità è benessere più che felicità effettivamente interpersonale, perché ogni rapporto di coppia, quindi aspetto sessuale, se condiviso, non è parafilia, non è malattia, non è patologia, ovviamente condiviso all'interno della coppia, sempre vedendo il punto di vista della relazione, si è felici in due. Quindi già come ti accorgi di una parafilia? Quando quell'aspetto dà fastidio al partner, eppure io continuo, perché è una dipendenza, perché è
che riguarda per una sola persona,
certo, quando è chiodo fisso. E nel caso in cui c'è un chiodo fisso, per esempio tra due persone, si sta in equilibrio più o meno stabile, quello è da valutare se sia una come il discorso sadomasochismo all'interno della coppia, si deve valutare se quella è patologia o meno. Sicuramente l'importante è non andare all'eccesso, quindi essere versatili nella coppia e condividere quello che sia. E siccome si parlava di sempre fuori onda di internet, fondamentalmente, che ha cambiato il modo di rapportarsi alla sessualità, in alcuni casi rendendolo deficitario, rendendolo comunque diverso da quello che è, deformandolo. Per esempio il voyeurismo, che è una delle più importanti, diciamo, parafilie, dove io mi eccito guardando persone, anche coppie che fanno sesso, oppure persone nude che stanno spogliandosi. Tra l'altro c'è un film su Netflix che è andato tantissimo bene, Wire, che si intitola,
non l'ho mai visto.
L'hanno fatto, diciamo, una serie, un film, diciamo, è andato molto bene all'inizio, poi insomma si può anche vedere, in cui proprio c'è chi spia, non so, che spia dal balcone quello che si spoglia, è in questa visione solitaria dove c'è la parafilia, in cui io sostanzialmente sono inadatto ad avere rapporti, perché mi sento un po' mi chiudo in questa mia,
nel voyeurismo,
esatto, in cui l'altro non è presente, insomma nelle parafilie l'altro non c'è nella relazione, io mi chiudo magari nel guardare foto,
è un appagamento personale,
esatto, allora, e l'altro a sua insaputa
e partecipe non sapendo. Visto che siamo in chiusura, diamo i tuoi contatti,
bene,
perché magari la gente vuole saperne di più, vuole farti domande, e allora ti trovano su Amazon per i tuoi iscritti, basta scrivere,
esatto,
Angela Ganci,
assolutamente tutti gli iscritti
ti trovano su YouTube, sempre basta scrivere Angela,
esatto,
Ganci, troveranno il tuo,
perfetto,
canale, oppure i contatti li vogliamo dare,
potete andare su Facebook Studio di Psicoterapia e Mediazione Familiare dal dottoressa Angela Ganci, oppure l'email, diciamo, qui posso trovarmi angela.ganci@gmail.com per domande, esatto,
qualsiasi cosa. Grazie ancora, e allora a presto con nuovi argomenti con la dottoressa Angela Ganci.
A presto,
ciao.